Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Eccoci, signori miei, questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Noi siamo qui per voi a trasmettere da Radio dalla parte del torto. Continueremo a farlo mentre voi, a quanto pare, da quel che so, siete spaparanzati sotto qualche ombrellone. Molti di voi sono al mare. Molti di voi stanno facendo il bagnetto, mentre noi qui a Roma combattiamo il caldo, l'umidità e la voglia di andarcene in ferie. Ma non vi preoccupate, anche questa puntata sarà come tutte le altre. Avremo il nostro spazio di politica.
Puzzo, sì, puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbe Salvini puzzi.
Cercheremo di sorridere a tutte le esternazioni dei politici, soprattutto delle esternazioni di alcuni.
Degli indifferenti.
Avremo le nostre citazioni, il cinema.
La mia Elvira non c'è più! Gloria, e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più!
Piano, che commendatore, le fa bene.
Ah, non ci riesco.
La letteratura. Io cercherò di essere in voce meno presente possibile per fare in modo che la trasmissione voli via in maniera più fluida. Quindi, prima di dare inizio alla trasmissione, prima che io decida di silenziarmi, voglio ricordarvi una delle ultime esternazioni del senatore Matteo Salvini, il quale afferma: il governo importa infetti per prorogare lo stato di emergenza. Quindi il leader della Lega, Matteo Salvini, chiama in causa i migranti sbarcati in Italia per attaccare il governo sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Il governo sta importando infetti, afferma il senatore. Magari è una strategia per tenerci sotto lo stato di emergenza fino al 31 ottobre. Noi non li faremo uscire dall'aula se questi vogliono tenere sotto ricatto gli italiani fino al 31 ottobre. Non c'è nessuna emergenza sanitaria. Questo è quello che ha affermato il senatore Matteo Salvini, credo il 22 e il 21 di luglio, quindi qualche giorno fa. Ora a me viene da pensare una cosa. L'immunità parlamentare probabilmente difende gli onorevoli, i senatori, i politici da affermazioni come queste, che potrebbero essere inquadrate in procurato allarme, in calunnia. Metteteci quello che volete. Sta di fatto che una cosa del genere da un politico non andrebbe detta. Primo, perché non ha fondamento. Secondo, perché non è questo il modo di tranquillizzare o comunque di informare il popolo. Naturalmente qui stiamo parlando sempre di Salvini, lo stesso che durante il periodo della pandemia fece queste dichiarazioni una dopo l'altra. Quello che ascolterete ora è tratto dalla puntata di Odio gli indifferenti numero 25, quindi una registrazione. Ed ora, cari miei, un piccolo siparietto. Odio gli indifferenti metterà insieme tutte le dichiarazioni di colui che ha sempre avuto le idee chiare su come combattere l'epidemia di coronavirus in corso. Le ha avute dal primo giorno. Sto parlando del senatore Matteo Salvini. Uno dei politici più brillanti dell'ultimo decennio. Trentennio. Un senatore che tutta Europa ci invidia, un politico che sa come affrontare le crisi, i problemi, un uomo la cui coerenza nelle scelte e nelle decisioni da intraprendere è un faro di chiarezza, un punto di riferimento per molti cittadini ed un esempio da seguire per molti politici, non solo italiani, ma europei. Nessuno come il senatore Matteo Salvini sa come affrontare e risolvere i problemi sociali e politici di un paese. Quelle che ascolterete sono le sue dichiarazioni e le ascolterete in rigoroso ordine temporale. Mi riferisco alle dichiarazioni relative alla gestione dell'epidemia di coronavirus. Un consiglio agli ascoltatori. Le sue dichiarazioni non sono un cambiamento repentino di rotta, ma una vera e propria inversione di marcia. Voi vi chiederete, e cosa cambia? Niente, in effetti. Ma non lo dite a Matteo Salvini e ai suoi seguaci. Questa è la prima dichiarazione che vi faccio ascoltare. Ne seguiranno altre. Era il 21 di febbraio. Dichiarazione sbrigativa, ma che esplica una posizione più che chiara. E cioè, chiudere tutto.
Ascoltiamo la comunità scientifica, blindiamo. Sigilliamo i nostri confini. È meglio controllare adesso che piangere dopo.
Poi si passa al 27 febbraio. Anche qui la posizione è chiara e coerente con la precedente resa. E quindi dice, in sintesi, tornare alla normalità, riaprire.
L'appello che ho chiesto anche al Presidente della Repubblica di lanciare a chi è al governo, perché la responsabilità della ripartenza dipende dal governo e dai ministri, è di riaprire tutto quello che si può riaprire.
Da questa dichiarazione in poi ascolterete la sopraffina abilità del senatore Salvini nell'elencare categorie come una massaia ripeterebbe la lista della spesa. E siccome è l'attività verbale in cui è più abile, la ostenterà come un mantra autistico in tutti i suoi interventi.
Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali. Riaprire e tornare a lavorare. A lavorare, a lavorare, a lavorare senza, e questo l'ho sottolineato al Presidente della Repubblica, scaricare su altri colpe che evidentemente stanno nel manico.
Non stasera son cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate.
Poi si passa al 10 di marzo e qui, sempre per coerenza, la sua dichiarazione è chiudere tutto, fermare tutto. E con questa dichiarazione ripropone la solita lista della spesa.
probabilmente è l'unico metodo che conosce per riempire il tempo. Meglio una lista della spesa che confermare di non aver contenuti da divulgare.
L'appello, a volte accorato e disperato, di medici, biologi, anestesisti, farmacisti: fermi tutto, fermiamo tutto per i giorni necessari, mettiamo in sicurezza la salute di tutta Italia.
Non sai veramente un cazzo, tu, ma...
La provincia di Lodi, di Piacenza o di Treviso. Qua c'è in ballo la salute di 60 milioni di italiani.
Poi passiamo al 4 aprile e il suo appello accorato. Visto che è Pasqua, riapriamo le chiese.
Io sostengo le richieste di coloro che dicono in maniera ordinata, composta, sanitariamente sicura, fateci entrare in chiesa per Pasqua, fateci assistere anche in 3, in 4, in 5 alla messa di Pasqua. Mi dicono...
Il 14 di aprile, quindi 10 giorni più tardi, chi può riapra, non continuiamo a stare chiusi.
Faremo il possibile e l'impossibile per far riaprire chi può in sicurezza il prima possibile, perché penso.
Il 16 di aprile riapriamo la Lombardia.
Sono contento che la Regione Lombardia abbia dato segnale di speranza e di ripartenza a tutta Italia, ovviamente rispettando le regole di buon senso e di distanza, di protezione.
E insomma, alla luce di tutto quello che abbiamo sentito, si può tranquillamente affermare che in certi casi il vizio di bere di un singolo giova ad un intero Stato. Detto in breve, l'Italia, con un minimo di intelletto, oggi deve essere grata al pirata inglese Sir Francis Drake. Pare sia stato lui, nel XVI secolo, ad aver inventato il mojito.
Quindi, signori miei, credo che stare a sentire personaggi del genere sia semplicemente comico. Ovviamente la sua comicità, che purtroppo complica la vita politica a tutto il paese, la fa da padrona. Ovviamente, se non avesse al suo seguito una schiera di soggetti che hanno una seria difficoltà intellettiva, probabilmente il senatore Matteo Salvini avrebbe molto ma molto meno seguito. Alla fine di tutto questo panegirico di parole, sappiate che lui tornerà in questa, come dire, presigla politica, nella solita presigla politica di questa trasmissione. E prima di dare il via ufficiale alla trasmissione, volevo leggervi l'estratto di un testo di Ugo Magri, il quale scrive su Matteo Salvini. Da quando Matteo Salvini non è più al governo, l'avvocato del piano di sotto, Giuseppe Conte, si è trasformato di colpo in Batman e il fido casalino nel suo Robin. Per giunta ha portato a casa il malloppo, per cui adesso la domanda è: che ne sarà di questi 209 miliardi che pioveranno dall'Europa? In quali tasche andranno a finire? Per fare cosa? Il resto in questo momento storico interessa meno. E invece Salvini che fa? Prima va sostenendo che i soldi europei non servono perché, come teorizza il suo mentore Alberto Bagnai, il quale ha surclassato perfino Claudio Borghi nell'ascendente sull'iter, i denari si raccolgono come le pere quando sono maturi, scrolli i mercati e ne cade in abbondanza. Poi una settimana fa scommette che tanto i fondi UE non arriveranno mai e lui, sovranista, fa il tifo per l'anti-italiano Mark Rutte, sperando in un fiasco del negoziato. Infine, quando i miliardi inopinatamente arrivano, è l'unico al mondo che li considera una fregatura. Prende l'aceto e vola 2 giorni a Lampedusa per riprendere in diretta gli sbarchi dei disperati, twittare che ci stanno invadendo, gli immigrati ci portano il virus e questo governo con Lamorgese, ministro al posto di Salvini, è complice dei criminali. Stesso repertorio vintage, identica voglia di far leva su istinti inseparabili dalla nostra natura, paura, rabbia, aggressività, e solo in parte mediati dalla civiltà. Ma in politica i bis raramente riescono, come le barzellette fanno ridere la prima volta. Tornando a battere sugli immigrati, sempre lo stesso chiodo, Salvini ricorda quei calciatori alla Piatek che sanno fare una sola giocata, dopo un po' gli avversari li sgamano, gli spettatori sbadigliano. Viene perfino il dubbio che l'ex ministro insegua l'ombra di se stesso come antidoto ai sondaggi in calo, oppure alle tante inchieste in arrivo, incominciando dalla Open Arms, su cui risponderà personalmente in Senato il 30 luglio, al ministro dei fondi russi, dai commercialisti in fuga verso le Americhe, ai camici bianchi della regione Lombardia. Chi vuole davvero bene a Salvini non aspetti che vada a sbattere, gli consigli subito, finché sei in tempo, cambia spartito. Questo era il testo di Ugo Magri e io aggiungo: no, assolutamente no, non dategli consigli, fatelo continuare così. Per quello che mi riguarda, preferisco che sprofondi sempre di più, soprattutto nel dimenticatoio. Noi qui in Odio gli indifferenti avremmo un po' meno argomenti, ma di sicuro verrà fuori qualcosa che lo sostituirà. E ora, amici miei, è il momento di dare inizio a Odio gli indifferenti. Buon ascolto.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
We'll be right back. subito! Subito! Io esco mo'. Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
40 anni fa, nel 1980, usciva Un sacco bello, per la regia di Carlo Verdone. Gli interpreti principali erano appunto Carlo Verdone, Veronica Miriel, Mario Brega, Renato Scarpa e le musiche di Ennio Morricone. Il film festeggia i suoi 40 anni e in questo stesso periodo purtroppo ricorre l'anniversario della morte di Mario Brega, uno dei principali interpreti del film.
Io balzo e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a Nostro Signore. Santa Madonna, manco le base del mestiere te ricordo.
Il quarantennale viene celebrato con una targa. In centinaia i fan accorsi al Palo della Morte, il famoso Palo della Morte, il traliccio dove si davano appuntamento i protagonisti di uno degli episodi del film. Con Verdone, a ricordare quei momenti, quei giorni, c'era Renato Scarpa, la sua spalla dell'epoca.
Io c'ero pure la presenza, però ste cose ne so fa, Sergio.
Sì. Sì, per quello l'altra sera mi è venuta una nuova, quella del tram che si carica. Sta a sentire, eh?
Namo? Portacci tu, va a pia valigia, dai, va a pia valigia, andiamo! Muoviti!
Poema! E se dopo io mi innamoro?
A Cracovia ti innamori! Va a pia valigia, va, faccio controllare come te vado a prendere, dai, briga, davanti! Andiamo!
Sono stati centinaia i fans che si sono ritrovati nel quartiere Vigne Nuove a Roma per celebrare i 40 anni di Un sacco bello, il film del debutto cinematografico da attore e da regista di Carlo Verdone.
Oh, ma quanto dura sto numero?
A Barcellona, un momento.
Barcellona?
Tengo un mas grande problema, Leo, scusami un momento.
Oh, ma è un problema grande pure quello della bolletta del telefono, quella la paga mia madre.
Il municipio terzo ha voluto omaggiare l'icona di Roma e dei romani con una targa commemorativa della pellicola, apposta proprio ai piedi di quello che un tempo fu il Palo della Morte, il traliccio dove si davano appuntamento i protagonisti di uno degli episodi del film, Enzo e Sergio, prima di partire alla volta di Cracovia.
A un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto, dice, chiamate l'ambulanza. Dico, ma che chiama? Dicono, vedi che questi c'erano siano 30 secondi di vita. Ah, oh, sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono. Mortacci, oh, no.
Nonostante il caldo estivo, Verdone si è concesso un bagno di folla insieme alla spalla dell'epoca, Renato Scarpa.
Io devo dire la verità, mi sono fidato molto di Sergio, però anche della simpatia che era subito nata con Renato, ed è stato un compagno di lavoro veramente fantastico.
Ma non pensavo mai di fare questo ruolo che invece mi apparteneva molto.
È rimasto nella storia, 40 anni dopo stiamo qua. No.
Domattina andrei a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
A stronzo, punto esclamativo.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. You think you laid me low?
Thank you. with all this stuff about. So won't you let me on in before you get out? Before you get out. Before you get out. Before you get out. You know I'm happy to play, so long as there's a prize. You know I'm happy to play, so long as there's a prize. You gotta run me your womb, you gotta raise me your eyes. You know I'm happy to play, so long as there's a prize. So long as there's a prize. So long as there's a prize. So long as there's a prize.
La donna è come la castagna, bella di fuori e dentro c'è la magagna.
E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri.
Sii astuto come un cervo.
Che pischerate tutti, sì. Il cervo non è astuto. Semmai astuto come una volpe.
Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna.
Erventresca.
Mandraghe, piacere.
Belli capelli.
Coraggio, mandraghe.
E ruscio.
Mandraghe.
La vita.
Mandraghe.
Ho sentito prima qualcuno di voi, qualcuno... Sì, tu proprio, mi sembra, vero? Dire... Annamo? Occupamo, menamo. Sì, sì, io ti ho... No, io ti ho fatto violenza. Ma ho forse cambiato il tuo animo? Ti ho convinto? No, io ho soltanto aumentato il tuo rancore, vero amico? La tua ira.
Ma che dovete andare a lavorare?
Io sapendo, va.
Capito? Dovete andare a lavorare!
Ecco.
Dovevo tutti lavorare!
Sta a dire che dovevamo lavorare!
Bisogna andare a lavorare!
Abbiamo capito!
Dovevo tutti lavorare! Dovete andare a lavorare!
Eh sì, è una bella piaga quella dei minorenni che lavorano. Ma è una bella piaga pure quella dei maggiorenni che non fanno un cazzo.
Scopa!
Porca miseria.
Ma lo potevi mica prenderlo prima e te?
Io quando c'è da pia pio, quando c'è da calà calo. Dai.
Lupo uno là e Castello uno lì.
Ma come diavolo parli?
È lei che ha cominciato.
No, non è vero.
Ma beata l'ignoranza, si sta bene de mente, de core e de panza.
Ma porca miseria.
4, 2, 6 e 7. Questo che è?
Oh.
Il 7 è bello. Un'altra scopa.
Certo che tu c'hai più culo che anima, eh. Hai dato 3, 4, porca miseria.
Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano!
entrare in campione, conosce il 48, tutto quanto. Ma io quando c'è da piappio, quando c'è da calaccare.
Dai, fai il conto delle carte,
due,
quante
tre,
scope
quattro,
hai?
5 scope e 4 di mazzo, 9.
Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
Qui da Mario ce ne so 100.
Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba.
Sempre 100 sono.
Non vedi questo? Io chissà che me credevo, mi ha messo pure paura, ma vattela a piangere. Andiamo, ragazzi, su, avanti in marcia, qui c'è un matto, c'è.
Io sono un giocatore vorace, da osteria mica sono un campione come te. Io quando c'è da calaccalo, quando c'è da piappio.
Posso presentare il mio segretario particolare, Marcel Cassette?
Monsieur.
Rimesso dall'incidente, signor Marcel.
Oui, monsieur. Ma come l'ha capito?
Dal modo come si inchina. Il suo lato destro è stato fracassato da una Citroën, immagino. Ho anche sentito un suono metallico dal quale deduco che lei ha un femore artificiale attualmente. Acciaio?
Alluminio. Lei è geniale come sempre.
E lei, Mr. Charlton, non ha approvato che signora Charlton abbia tinto i suoi capelli in biondo?
Come dice, scusi?
Capelli, signora, adesso rossi. Lei invece ha capelli biondi su spalla. Questo vuol dire che signora ha tinto capelli rossi in biondo, poi nuovamente rossi, oppure che lei è andato con... Ah, mi dispiace, Wang ha commesso errore.
Certo che come gaffe, eh?
Ho già detto errore, cretino.
Scusa, sa, sarà un grande campione, ma io quando c'è da calaccalo, quando c'è da piappio. E dai, entrabili su.
I'm happy. I've got a story here to tell. Summertime, the weather's fine. Smile on my face, the girl is mine. I'm happy. So happy. The ring in my pocket, I'm set to go. Marry the girl, cause I love her so. Happy, I'm happy. Just build a place called home and never be alone again until the very end. So happy. I get to her door and I ring the bell. She won't believe what I had to tell her. I'm happy, so happy. I take a deep breath, I'm doing all I can. When I get on my knee, asking for her hand, make me happy. So happy. Let's build a place called home and never be alone, you see. And now it's you and me. Maybe we'll end up getting gray and old, but we will never ever be alone. And maybe we could buy a great big house where all the kids could play and grow. So let's build that place called home and never be alone again until the very end. I'm happy. So happy. Way before. before I forget it, I can tell you how the story went. Happily she was in love with me until the very end. We built that place called home and never were alone, you see. Still it's her and me.
Tratto da Repubblica, un articolo di qualche giorno fa, dalla penna di Roberto Saviano. È una delle vicende più gravi della storia della Repubblica, quella che riguarda la caserma Levante di via Caccialupo a Piacenza. Guardo le foto di questi carabinieri coinvolti nell'inchiesta, si atteggiano come rapper con carta moneta in mano, vedo le immagini dei torturati. Leggo le accuse gravissime, le violenze, i pestaggi che hanno perpetrato, certi dell'impunità momentanea, data dalla divisa. Leggo dei ricatti, delle estorsioni, dello spaccio di hashish e di erba. Leggendo in fila le carte delle inchieste degli ultimi anni, l'Italia ne esce come un narcostato. Vivo tra i carabinieri da quasi 14 anni e quindi sento di dover urlare agli arrestati e indagati Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano, Angelo Esposito, Giacomo Falanga, Daniele Spagnolo, Marco Orlando, Stefano Bezzeccheri. Non siete carabinieri. Se le accuse saranno confermate, vorrà dire che questi individui non solo hanno tradito il giuramento fatto alla Repubblica, ma hanno sputato, stuprato, violato ogni donna e uomo, più di 100.000 militari, che, decidendo d'essere carabiniere, raccoglie su di sé una scelta di vita complicata e di responsabilità. Hanno delegittimato la fiducia dei cittadini nell'arma. Di tutto questo dovranno rispondere, e non solo dei loro crimini gravissimi. Non vado oltre, non entro nei dettagli. Questa storia accade a Piacenza e ancora agli inizi capiremo che succederà fra un po'. Piacenza non è solo la città dove è accaduto questo. Piacenza nel 1958 ha dato i natali ad Astutillo Malgioglio. Ed è giusto parlare di lui.
A mani e cuore aperto, Astutillo Malgioglio, detto Tito, ex portiere di Serie A e B, cresciuto nel settore giovanile grigio-rosso, si è raccontato così davanti agli studenti cremonesi riuniti al seminario vescovile, un incontro organizzato dal Lions Club Casalbuttano per rendere i giovani partecipi di una storia non troppo lontana nel tempo ma distante dall'ideale odierno del calciatore professionista. Lasciare i pali per difendere i più deboli, i disabili, le persone affette da distrofia. Questa la mission di Astutillo, che all'assillo del successo ha preferito la passione nell'aiutare il prossimo.
Da cosa nasce il suo impegno per la disabilità?
Da cosa nasce?
Ancora non lo so, io penso che sia stato un progetto di Dio, quindi è un qualcosa che ho sentito da ragazzo, da giovane, e è scattato qualcosa dentro, probabilmente è così, doveva essere così. Il cammino è questo, ecco.
Un cammino che dai campi di Cremona, lui nato a Piacenza nel 1958 e cresciuto all'ombra del Torrazzo come uomo ancor prima che sportivo, lo porta al Bologna, alla Serie A, al Brescia, alla Roma di Lidolm, alla Lazio che rischia di diventare il capolinea della sua carriera. La curva gli imputa di impegnarsi più coi disabili che in partita, rescinde a Stutillo, non può restare con chi non ne comprende l'indole. Lo chiama Trapattoni, all'Inter, e diventa il secondo di Walter Zenga, ma è 12 anni prima, nel 1977, che compie la sua più grande prodezza. Fonda a Piacenza un'associazione che assiste i portatori di handicap, si chiama Era 77. Chiuderà nel 2001 per mancanza di fondi, ma le mani e il cuore aperto di Astutillo continuano ancora oggi ad aiutare chi ne ha più bisogno.
Una piccola parte della vita che passiamo, a volte bisognerebbe pensare a rivolgersi agli altri in qualsiasi modo. Io per esempio con i disabili, altri per gli anziani, altri per quelli che soffrono, per i poveri, insomma l'importante è farlo.
E com'è per lei tornare a Cremona?
Beh, è qualcosa di straordinario, perché io ho iniziato qua a Cremona, nella Cremonese, che è stato non solo a livello sportivo, diciamo, il lancio, ma a livello umano è stato qualcosa di incredibile.
Una storia che probabilmente in molti non conoscono, ma una di quelle storie dove il non restare indifferenti lascia il segno.
Degli indifferenti.
Molti di voi sanno chi è Messi. Quasi tutti sanno chi è Shakira. Pochi si ricorderanno di Jürgen Klinsmann. A quasi nessuno dirà qualcosa il nome di Astutillo Malgioglio. I 260 selezionatissimi invitati al matrimonio di Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, celebrato il 30 giugno a Rosario in Argentina, invitati dagli sposi a non fare regali ma donazioni ad una organizzazione non governativa di beneficenza, hanno raccolto tutti assieme, da Neymar a Suarez, da Piqué a Shakira, 200.000 pesos, che tradotti in moneta estera fanno 11.000 dollari. O 10.000 euro se preferite. Media della donazione 37 euro a testa. Tutto questo accadeva nel mese di luglio dell'anno 2017. Il campione argentino indossava un elegantissimo completo di Giorgio Armani e a scortare l'evento c'erano circa 400 esponenti delle forze dell'ordine. Per le foto di rito, da dare in pasto alle riviste, si sono radunati circa 150 fotografi accreditati e tutto è avvenuto su una sorta di red carpet da fare invidia alla Hollywood del premio Oscar. Ma ora facciamo un salto all'indietro. Torniamo indietro esattamente di 40 anni. È il campionato di calcio 1976-1977. Un giovane calciatore, un portiere, inizia la sua carriera professionistica nella squadra del Bologna. Il suo nome è Astutillo Malgioglio, per gli amici Tito. Quel ragazzo, nato 19 anni prima a Piacenza, in seguito ad una visita ad un centro per disabili, nel 1977, decide di fondare nella sua città un'associazione denominata Era 77, a favore dei portatori di handicap e per il recupero motorio dei bambini distrofici. Quell'associazione, una volta terminati gli allenamenti e dismesse le scarpe da calcio, è per Malgioglio una occupazione quotidiana, portata avanti con passione e dedizione, insieme alla moglie e con quello che lui, da calciatore, riesce a guadagnare. Nel leggere la notizia della miserabile colletta mi è quindi tornato alla mente Astutillo Tito Malgioglio, il portiere di riserva dell'Inter di Trapattoni, quella dello scudetto dei record, che nel 1987 andai ad intervistare per il quotidiano per cui allora lavoravo, a Piacenza, dove Tito appunto abitava. Avevo saputo che Malgioglio, allora 29enne, aveva aperto vicino a casa una palestra per la rieducazione motoria dei bambini cerebroresi. Aveva chiamato la struttura ERA 77, acronimo di Elena, il nome della figlia nata appunto nel 1977, Raffaella, la moglie, e Astutillo, il suo nome. E coadiuvato dalla moglie, prestava questo servizio gratuitamente, mettendo a disposizione tutto il suo tempo libero. Malgioglio mi raccontò cose bellissime e bruttissime, cose vere. Mi raccontò che stava facendo tutto questo da 7-8 anni, ma a fari spenti, quasi in incognito, perché non era una buona cosa, per come andavano le cose nel mondo del pallone, che un calciatore professionista si distraesse con i pensieri o attività inutili o bizzarre come, appunto, aiutare il prossimo. A meno di non incontrare sulla propria strada due persone come Nils Lidholm e Sven-Göran Eriksson, come capitò a Tito nei due anni alla Roma dal 1983 al 1985, che convinsero Dino Viola a mettere a disposizione di Malgioglio, nel tempo libero, la palestra di Trigoria, per permettergli di fare anche a Roma quel che aveva cominciato a fare a Piacenza. Mi raccontò che l'associazione calciatori, sul suo giornale, aveva aperto una sottoscrizione tra tutti gli iscritti di oltre 1000 calciatori di Serie A, Serie B, C1 e C2, per raccogliere fondi a favore dell'attività di Tito, e che alla fine il ricavato era stato di 700.000 lire, che non senza un certo imbarazzo l'Associazione Italiana Calciatori aveva provveduto a fargli avere. Però Tito mi raccontò anche altro. E a questo punto torniamo indietro esattamente di 30 anni rispetto alla notizia delle nozze di Lionel Messi e consorte. Un giorno alla Pinetina, luogo di allenamento e di ritiro dei calciatori dell'Inter, Jürgen Klinsmann, punta tedesca e suo compagno di squadra, lo aveva avvicinato e gli aveva chiesto come mai, finiti gli allenamenti, lo vedesse andarsene sempre così di fretta verso Piacenza. Tito gli aveva spiegato il perché e Klinsmann gli aveva detto: domani vengo con te, voglio vedere con i miei occhi quello che fai. Klinsmann mantenne la promessa, salì sul maggiolino scassato di Malgioglio, andò con lui a Piacenza. Passò l'intero pomeriggio a guardare Tito assistere ai bambini cerebroresi, poi, prima di risalire sul maggiolino per farsi riportare a Milano, sfilò di tasca il libretto degli assegni e senza dire una parola scrisse 70 milioni. Staccò l'assegno e lo consegnò al suo compagno. Aveva gli occhi lucidi, come quelli di Malgioglio. La storia che avete appena ascoltato è tratta da un articolo scritto da Paolo Ziliani, un giornalista de Il Fatto Quotidiano.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Bene, 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 siamo in conclusione. Anche questa puntata di Odio gli indifferenti è giunta al termine. E noi ci auguriamo, come sempre, che il tempo passato con noi sia stato di vostro gradimento. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata.